Buonasera a tutti e ben arrivati a questo appuntamento in preparazione del 16. Metto in fondo alla Chiesa, ce n'è per tutti, il discorso della senatrice Liliana Segre al Parlamento europeo. È il discorso nel testo integrale, credo che meriti, non solo come memoria, ma anche come testo di storia documentata, e quindi la metterò lì, lo potete prendervi quello che volete, perché ne posso stampare ancora delle altre. E credo che questo rientra nella metodologia che ci siamo dati con la Fondazione Giorgio e Lilli Devoto e Sant'Orpete per questi appuntamenti. Non fare cose celebrative, perché ormai sono diventati rituali, e parallelamente ai rituali aumentano gli irrituali, e cioè aumenta l'antisemitismo, aumentano i gesti nazisti di scrivere sulle porte e di segnare le persone. Allora la nostra scelta è quella di vivere dall'interno e di prepararci culturalmente, e fare cultura è l'unico antidoto possibile a quello che accade nelle nostre strade e dentro di noi, perché è facile dire facciamo cultura, poi bisogna farla. E allora questo secondo appuntamento, dopo quello musicale del professor Mellace, è un appuntamento per noi importante. La professoressa Serena Spazzarini è stata qui da noi il 22 novembre del 2018, due anni fa, in cui ci ha parlato di Günther Grass, no? E c'erano anche due studentesse che avevano fatto una ricerca. La conferenza di questa sera viene registrata, cioè sta registrando, registra tutto, quindi state attenti a come parlate, e poi verrà, entro questa notte, verrà messa in rete nel mio sito. Se voi andate in Google, scrivete Paolo Farinella prete, viene fuori, cliccate il primo, andate nel sito e lì sulla destra trovate questa conferenza audio, no? Detto questo, vi do appuntamento a giorno domenica 16. No, intanto vi do appuntamento sabato, per chi vuole, che abbiamo un concerto di due cori, il coro Danao e il coro Quattro Canti, che fanno un po' di cose degli anni 60-70, tanto per ringiovanirsi un po', collegati con l'ora della pace, l'ora di silenzio per la pace, che da circa 800 mercoledì si fa in piazza De Ferrari lato Palazzo Ducale, un'ora di silenzio per il disarmo totale, che è una velleità, diciamo, da un punto di vista pratico, ma è un ideale da un punto di vista intellettuale e culturale. E invece domenica 16 alle 16:30 vi sarà a Palazzo Ducale l'esecuzione dell'opera di Victor Ullmann, che ha scritto, come ben sapete, nel campo di Terezin, su una poesia, su un testo di Rilke. E quindi vedete come andiamo avanti sempre a forza di conoscenze e di cultura. Lascio subito la parola alla professoressa Serena, perché siamo ansiosi di conoscerne i contenuti. Grazie.
Eh, grazie per l'invito e grazie a coloro appunto che si sono esposti in prima persona richiamandomi, e quindi grazie a tutti. Mi attengo il più possibile a quanto è la definizione del titolo di questo incontro, dentro e intorno al ghetto. Quindi la letteratura proprio in preparazione al brano musicale che poi andremo ad ascoltare a Palazzo Ducale. Il mio intervento, la mia relazione si compone di alcuni passaggi che secondo me sono necessari. È un po' un'introduzione per quello che poi appunto sarà anche il conoscere un po' più da vicino il canto dell'alfiere di Rilke. Voglio darvi appunto una panoramica anche di quello che era la vita culturale all'interno del ghetto, perché proprio il ghetto di Theresienstadt, di Theresien, ha una particolarità, non solo una particolarità, lo vedremo nello specifico, nel dettaglio, perché parlare di campi di concentramento innanzitutto è necessario appunto dare anche delle definizioni. Noi tutti sappiamo che appunto dal campo di concentramento si è passati alla successiva fase, no? Del campo di lavoro, per arrivare poi al campo di sterminio, e quindi la generalità, anche l'uomo comune può dire il campo di concentramento, in realtà c'è stata una bella evoluzione radicale che ha portato appunto a quelli che sono stati quelli che nell'immaginario comune, popolare, sono i campi di concentramento, in realtà sono i campi di sterminio. C'è stata proprio una fase storica, dei passaggi decisi a tavolino, dalla governance, quella che si direbbe oggi la governance nazionalsocialista con Hitler, proprio perché si era deciso volutamente di fare appunto un'organizzazione, un sistema di campi che, con il pretesto in un primo momento di essere campi di lavoro, quindi di concentramento, quindi di raccolta, in un primo momento un pretesto, no? Una scusante, perché appunto, come sappiamo bene, con l'incendio nel 1933 poi del Reichstag, e quindi ovviamente Hitler diventa cancelliere, tutte le libertà che erano riconosciute dalla Repubblica di Weimar vengono cancellate con un colpo di spugna. Che cosa significa? Che chiunque poteva essere portato sotto arresto senza neanche una motivazione. Quindi nessuna più libertà, proprio nell'incertezza totale. Tutto questo è cominciato ovviamente nel 1933. I campi di concentramento in un primo momento, vi dicevo, mi dispiace che ho un po' di fogli come traccia, perché per me è fondamentale non perdere alcuni punti, e io mi conosco, se vado a ruota libera poi qualcosa mi dimentico. Quindi vi dicevo, Himmler soprattutto è stato colui che, uno dei primi campi di concentramento è stato appunto il campo di Dachau, che con le sue SS, quindi con la sua polizia personale, ha cominciato a riorganizzare il sistema proprio dei campi di concentramento della Germania. Una riorganizzazione che era anche difficoltosa, percepita anche dagli stessi tedeschi, difficoltosa, nazisti soprattutto, perché c'erano diverse pertinenze. Anche qui l'immaginario comune ci dice che erano gestiti dalle SS, ma non erano solo gestiti dalle SS, perché la pertinenza poteva essere la pertinenza del ministero, delle SS, delle varie Gestapo, delle Sturmabteilungen. Quindi erano veramente un sistema ben preciso, con delle caratteristiche, una fisionomia ben chiara, proprio decisa a tavolino. Il lager di Theresienstadt, ovviamente Theresienstadt dove si colloca? Si colloca a nord di Praga, a 60 km a nord di Praga, nella confluenza di due fiumi che appunto erano anche un ottimo motivo per avere delle vie di fuga. Quindi vi dicevo, il Lager di Theresienstadt è nato inizialmente proprio per la posizione della città di Theresienstadt, di confine, è nato come Lager di transito come concentramento di transito per gli ebrei che venivano appunto concentrati in questo Lager in attesa di essere poi deportati verso i campi di sterminio dell'Est. Perché Theresienstadt è stato un campo di concentramento ben corteggiato, diciamo, dalle alte sfere? Perché era anche vicino, quindi comodo da poter controllare, e comunque la città di Theresienstadt era particolare, perché era una città che era nata come città fortezza. Quindi, e già veniamo a una delle prime particolarità del Lager di Theresienstadt, perché il Lager è stato anche definito ghetto Lager, ossia l'intera città era diventata un ghetto. Quindi è una grande particolarità che non è per niente trascurabile, perché noi ci dobbiamo immaginare appunto che una città, che è una città fortezza, quindi con delle mura fortificate, anche un tunnel sotterraneo di 60 chilometri, che comunque permetteva anche quello come via di fuga non da poco, e che infatti insomma ha permesso anche delle fughe, vi dicevo appunto, è stato da subito corteggiato come Lager, proprio perché era vicino, c'era una buona quantità di, insomma, di etnia ceca e di lingua appunto di, scusate, di tedeschi. E quindi era anche particolare perché appunto c'era un interesse per altre culture che potevano essere quindi di interesse proprio per i nazisti. Viene, insomma, nasce come campo di transito nel 41. Nel 41 quindi la scusante è quella che appunto gli ebrei del protettorato di Boemia, nel 39 c'era già stata appunto la costituzione del protettorato di Boemia, quindi Hitler già si era accaparrato la giurisdizione geografica, e a metà del 42 viene completata, a metà quindi del 42, viene completata la trasformazione del ghetto, quindi del campo, in campo di concentramento per ebrei con più di 65 anni e per i Prominenten. Chi erano i Prominenten? Erano personaggi particolarmente illustri, noti, potevano essere artisti, musicisti, veterani della prima guerra mondiale che quindi erano stati decorati. Quindi questo è il primo nucleo che si accorpa in questo Lager, quindi ebrei con più di 65 anni e Prominenten, già quindi una concentrazione particolare di cultura che viene raccolta. La particolarità, una delle particolarità di questo campo, è che essendo di confine, essendo particolarmente comodo per essere controllato quindi dai nazisti, Hitler decise che poteva essere il giusto campo di concentramento, non era ancora diventato campo di sterminio e per fortuna non lo divenne mai completamente, perché da camere a gas non hanno fatto in tempo a costruirle. Quindi effettivamente è stato un campo di concentramento che è servito proprio come transito per l'est, soprattutto per Auschwitz. La maggior parte dei treni poi partivano per Auschwitz. Vi dicevo, Hitler ha adocchiato quindi questo campo di concentramento per la sua Verschönerungsaktion. Qualcuno di voi, molti, capiscono anche il tedesco, e era un'azione di abbellimento, Verschönerung, di abbellimento. Perché abbellimento? Perché I controlli, le ispezioni della Croce Rossa Internazionale e degli alleati su quello che succedeva nei campi effettivamente era un problema per Hitler. Quindi Hitler aveva bisogno comunque di presentare quello che si faceva, di come si viveva all'interno di un campo di concentramento. Quale migliore scelta poteva ricadere se non su una città ghetto, quindi non con le solite baracche, una allineata all'altra, che anche visivamente non erano, non si potevano abbellire, insomma. Il campo di concentramento di Theresienstadt aveva tutte le caratteristiche e requisiti per rispondere a questa necessità da parte appunto di Hitler, che doveva giustificare in un certo senso di fronte alla mondialità, quindi agli alleati e alla Croce Rossa soprattutto internazionale, di verifica, di dare delle prove. Quindi tra il 43 e il 44 c'è stata questa vera e propria azione di abbellimento. Quindi rendere, il significato era rendere più presentabile quello che succedeva all'interno dei campi. Vi do giusto un dato: la liberazione del campo è avvenuta l'8 maggio del 45. Quindi la particolarità, la Seltsamkeit, no, di questo campo è sicuramente quello di occupare un'intera città da un lato e di essere un po' un Vorzeiglager, ossia un lager di presentazione, un po' come se fosse appunto un biglietto da visita. Questo però cosa ha permesso? Ha permesso, obtorto collo, però ha permesso di sviluppare una ricca vita culturale, un po' sopportata, un po' imposta, un po' sopportata perché i vari prominenten che venivano appunto concentrati in questo lager era una necessità dell'anima, cercavano di fare quello per cui si sentivano vivi e quindi anche solo parlando ovviamente facevano cultura, anche solo parlando delle loro esperienze, anche solo ripetendo quello che erano le loro opere, le poesie, il loro proprio retroterra culturale. Quindi in un certo senso le SS, perché all'interno c'erano le SS in questo campo, da un lato tolleravano perché era proprio una necessità, avrebbero dovuto subito sterminarli tutti, perché avrebbero dovuto subito tappargli la bocca e non potevano farlo. Dall'altra parte invece, proprio inseguendo questo motivo della Verschönerungsaktion, la imponevano loro, il fare cultura, quindi con delle regole ovviamente un po' più codificate dai gradi alti. Quindi dalla metà del 42 diciamo che appunto quello che vi dicevo, in un certo senso venivano anche tollerate la vita culturale veniva tollerata in un certo senso in un primo momento, e già dal 41, tanto per darvi appunto anche dei punti di riferimento, sono importanti i punti di riferimento anche proprio degli anni, già dalla fine dell'anno, il 28 dicembre del 41, quindi immediatamente nel momento in cui si è costituito appunto il ghetto lager, immediatamente l'esplosione culturale avveniva con le improvvisazioni dei musicisti alla sera, quelle che venivano definite Kameradschaftabende, quindi le serate con gli amici. Quindi questo era veramente quello che le SS tolleravano, avevano deciso di concentrare dei prominenten e quindi si prendevano anche quello che loro sapevano fare. Nel 42, quindi in piena Verschönerungsaktion, invece le SS hanno proprio dato il diritto di improvvisare dei palcoscenici, ad esempio, di aprire una biblioteca e di svolgere delle letture pubbliche. Chiaramente tutto ciò doveva essere annunciato, verificato e quindi ovviamente autorizzato da una commissione. Non era tutto ovviamente libero, doveva essere tutto organizzato con ordine. Vediamo un po' il teatro e il cabaret all'interno del campo. Il cabaret è decisamente stato la forma artistica che ha dato più frutti all'interno del campo di concentramento di Theresien. Già nel 41, quindi in maniera ancora illegale, per quello le date sono importanti, anche perché tutto si svolge nell'arco effettivamente di pochi anni, e si capisce anche la difficoltà, la voglia, l'inesauribile, nel senso anche forza dell'arte, che cercava comunque di trovare voce in una brutalità che tutti oramai conosciamo. Nel 1941, vi dicevo, uno dei primi cabaret è quello di Karel Zwenk, un giovane artista che si era dedicato al teatro di avanguardia nella sua Praga, e lui aveva appunto illegalmente, quindi un po' di soppiatto rispetto appunto alla polizia della SS, metteva in scena quello che veniva riconosciuto proprio all'interno del lager come lo Zwenk Cabaret, quindi il suo cabaret, il cabaret che al quale aveva dato il suo nome. Quindi perché era clandestino non solo perché rappresentava un fattore appunto pericoloso, l'arte, la cultura, come appunto è difficile, no? Fare cultura, ma facciamo la cultura, era quello che volevano fare a tutti i costi. E la cosa particolare di questo cabaret era che era in lingua ceca, quindi non era ben tollerato dalle SS, è per quello che un motivo in più aggravante che lo metteva in discussione, lo metteva anche in pericolo. E infatti i titoli, ad esempio, del cabaret di Zwenk venivano detti in tedesco, così almeno se arrivavano poi alle orecchie delle SS non se ne accorgevano. Quindi il titolo veniva detto, loro sapevano che comunque si faceva un po' di cultura, andava bene, il titolo era tedesco, quindi benissimo. Quando si sono accorti invece che il cabaret di Zwenk era in lingua ceca, al che appunto hanno attuato delle azioni un po' più repressive, e quindi ovviamente hanno cercato in tutti i modi, in tutte le maniere, di chiuderlo. Nonostante quello, ad esempio, c'era, vi posso dire anche dei dettagli, il pubblico che appunto presenziava questo cabaret non applaudiva, perché sapeva che altrimenti avrebbe... Sono dettagli grandi, perché non partecipare anche alla bellezza che si sta vedendo, oppure alle risa, allo scoppio appunto di vita, e quindi dover reprimere un applauso che magari veniva dal cuore spontaneo, era faticoso, ma sapevano che appunto avrebbero messo in difficoltà coloro che mettevano in scena il cabaret. Tutto finiva sempre, era la particolarità del cabaret di Zwenk, con un coro di chiusura. Il coro di chiusura era una marcia, la marcia di Theresienstadt, e che terminava, l'ultima frase era: ridiamocela sulle macerie del ghetto, ridiamocela sulle macerie del ghetto. E quindi il pubblico, che non poteva applaudire, cantava a bassa voce la marcia di Zwenk, la marcia di Theresienstadt, proprio per arrivare a questa frase finale di chiusura: ridiamocela sulle macerie del ghetto. Ora abbiamo la possibilità di illuderci che siamo ancora vivi. In questo momento, solo in questo momento, noi ci sentiamo ancora vivi. Facciamoci una risata. Ovviamente non potevano ridere purtroppo sulle macerie del ghetto, quindi era un cabaret sicuramente satirico, tagliente, ridicolo delle teorie ariane, e un brano che comunque veniva elaborato e che secondo me merita di essere sicuramente citato era un libretto che aveva scritto Svenk, Der letzte Radfahrer, ossia l'ultimo ciclista. Questo titolo già ci fa sorridere e ci fa capire su che cosa lavorava, su che cosa puntava sicuramente il cabaret di Svenk. Der letzte Radfahrer è un titolo quindi che prende spunto da un detto tedesco che vi leggo: Die Juden und die Radfahrer sind an allem schuld. Quindi gli ebrei e i ciclisti hanno la colpa di tutto. È un detto tedesco, no? Come se appunto il ciclista, perché è ciclista, ha colpa. Esattamente come l'ebreo, perché ebreo, ha colpa. Appunto. Si commenta da solo, no? E infatti era il titolo che poteva raccontare effettivamente, fare anche un po' sorridere su questa assurdità che però si era costretti a vivere, a sopportare. Quindi gli ebrei e i ciclisti sono colpevoli di tutto. Di che cosa raccontava? Di qual era la trama? Quali erano i personaggi principali? C'era il personaggio principale, un pazzo che si chiamava Narren, appunto, che scappa da un manicomio. Narren il pazzo. Quindi Narren scappa da un manicomio e riesce a prendere il potere sul popolo. E già capiamo un po'. Quindi già capiamo il senso di questo detto tedesco, che non ha senso, no? Appunto, il nonsense proprio. Quindi Narren scappa dal manicomio, impone la sua dittatura e ci riesce. È quello che è il grave. Non che lui è pazzo, scappa dal manicomio e ha delle idee un po' bizzarre di prendersi, accaparrarsi il potere di tutto il mondo. La pazzia è che ci riesce, la follia umana è che gli uomini accettano che lui prenda il potere. Prima legge che promulga: tutti i ciclisti e tutti coloro che non sono in grado di dimostrare che i propri antenati sono stati dei pedoni, perlomeno fino al sesto grado, devono essere deportati su Schreckeninsel, quindi sull'isola del terrore. Ovviamente ci riescono fino a un certo punto, ci riescono fino a un certo punto perché tutti non riescono effettivamente a dare giustificazione fino al sesto grado addirittura di aver avuto dei pedoni. Abeles ci riesce ed è l'unico ciclista che riesce a sopravvivere. Anche lui viene deportato però su Schreckeninsel e riesce però a scappare. A questo punto che cosa succede? Che ovviamente Narren cerca in tutti i modi di catturarlo, ma non di ucciderlo. Perché non lo può uccidere? Perché Narren è astuto, anche se è pazzo, è astuto. Pensa che lui ha bisogno comunque di un capro espiatorio, deve dare la colpa a qualcuno. In fondo gli ebrei e i ciclisti sono colpevoli di tutto e quindi se manca anche uno che non è un ciclista, a chi si dà la colpa? Allora gli serve. Gli serve che sia in vita, che poi stia bene o stia male, questo è un altro discorso. Gli serve che sia in vita per poter avere appunto un capro espiatorio. Quindi il capro espiatorio è questo ciclista che a un certo punto però Narren non lo sopporta più. Anche se ha bisogno del capro espiatorio, vuole allontanarlo dalla terra perché proprio non lo sopporta neanche al pensiero che lui possa calcare la terra sulla quale c'è anche lui. Quindi lo vuole mandare sulla luna. A quel punto Narren con la moglie vanno a vedere il razzo che era stato predisposto con la portina aperta, appunto, che avrebbe dovuto insomma ospitare Abeles per l'ultimo viaggio nello spazio. In quel momento però gli viene offerta la possibilità di fumare un'ultima sigaretta, proprio nel momento in cui Narren e sua moglie sono sopra il razzo a vedere. Lui accende quindi il fiammifero, rinuncia all'ultima sigaretta, ma accende la miccia del razzo. E qui si conclude ovviamente il cabaret, uno degli spettacoli di cabaret che venivano messi in scena molto clandestinamente. A questo punto capite anche, no? Il fatto che veniva dal cuore, sarebbe venuto dal cuore sicuramente alzarsi, esultare, dire ma finalmente, no? È una pazzia, l'unica cosa sarebbe davvero ridere di una pazzia simile. Non lo potevano fare, non potevano applaudire, e quindi è per quello che cantavano sommessamente il coro di chiusura: ridiamocele sulle macerie del ghetto. Quindi già pensando che quel ghetto, anche se loro non sarebbero più sopravvissuti, non ci sarebbe più stato, perché sarebbe stato ridotto in macerie, perché prima o poi almeno l'intelligenza umana avrebbe fatto qualche cosa, avrebbe sanato, e magari la possibilità, una rinuncia dell'ultima sigaretta, ma ci togliamo dalla terra invece Narren e sua moglie. Quindi questo era appunto, secondo me, vale la pena, no? Calarci un po' nell'atmosfera di quello che era il campo di concentramento di Theresienstadt, perché è veramente particolare, è veramente una particolarità che non si conosce a fondo, si conosce magari qualche cosina, certo, per sentito dire, perché incuriosisce decisamente. Ma anche sapere quello che effettivamente era messo in scena, come veniva messo in scena, merita veramente. Un altro personaggio che, questa volta di lingua tedesca, che ha insomma avuto un discreto successo ed è entrato come prominent nel campo di concentramento, è Kurt Gerron. Probabilmente qualcuno ha già sentito il nome, perché? Perché negli anni 20, nella Berlino degli anni 20, Kurt Gerron era molto noto, era una celebrità, perché era un attore, un regista, uno scrittore, particolarmente noto, ad esempio come attore aveva anche avuto una partecipazione nell'Angelo Azzurro, quindi nel 1930. Accanto alla Dietrich, che tra l'altro l'avrebbe poi aiutato nel momento in cui appunto prende il potere Hitler, ben prima di Theresienstadt, l'aveva aiutato per farlo espatriare, quindi la conosceva bene e conosceva anche il bel mondo, comunque da bella vita, diciamo, della Germania di quegli anni. L'altra cosa per cui effettivamente viene anche ricordato sicuramente è anche che aveva partecipato, quindi un attore anche di teatro molto quotato, all'opera da tre soldi di Brecht, quindi nel 1928, alla prima. Proprio, era veramente un prominent, e anche lui, questa volta in lingua tedesca, mette in piedi, come aveva fatto Schwenk, il cieco, il suo cabaret, che veniva chiamato Karussell, quindi il carosello. Carosello, che diceva già, dava un po' la definizione di quello che era lo spirito di questo cabaret, ossia dare la possibilità all'interno della rappresentazione, nel breve spazio comunque della rappresentazione, agli spettatori di salire sul carosello e quindi lasciarsi un po' cullare dall'illusione dell'arte, farsi un po' trasportare dal carosello dell'arte per quel breve spazio della rappresentazione, ma poi dal carosello si scendeva e quindi si sarebbe ritornati ovviamente alla triste realtà. Gli spettacoli che sono stati messi in scena da Gerron sono 15. E soprattutto c'erano anche, apro e chiudo una parentesi, di fronte a questo atteggiamento anche degli artisti che facevano quello per cui erano nati, avevano accettato quindi anche le condizioni dei nazisti, delle SS, ricevevano questi artisti, vi dicevo, delle critiche. Non tutti gradivano il fatto che all'interno e di fronte a una realtà così brutale si potesse anche dimenticare di essere lì. Era un po' come una spensieratezza dissoluta, era questo il termine che era il termine chiave per il quale molti detenuti, molti ospiti di questo campo di concentramento non vedevano di buon grado, ovviamente, certi spettacoli, perché era un po' una spensieratezza che oltretutto permetteva anche, dal punto di vista insomma, del politico, se dava un po' anche quello che poteva essere una resistenza, perché permetteva di non pensare anche a dei modi per poter uscire dal campo, e quindi tanti non vedevano appunto di buon occhio questa cosa. Vedo l'ora, quindi andrò un po' più velocemente, ovviamente, scusate, però se sono tante le cose. Vi cito solo, a proposito di Kurt Gerhardt, anche il film di propaganda che ho visto tra l'altro anche su YouTube, che si può vedere, Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, che è stato girato proprio, il Führer quindi regala agli ebrei una città. Era stato un film voluto dal Ministero della Propaganda nazista, proprio sempre per giustificare i campi di concentramento, sempre nell'ambito, entro l'ambito di quella che era l'opera di abbellimento, il fatto di rendere un po' più accessibile anche a degli spettatori questo campo. Questo film è stato affidato a Kurt Gerhardt, proprio perché era effettivamente il personaggio che probabilmente più di altri avrebbe potuto portare a termine questa impresa. Gerhardt ovviamente ha cercato di coinvolgere la maggior parte anche delle comparse che erano i detenuti, proprio per pensando di ritardare quello che poteva essere il trasporto verso l'est. Quindi in questo film in realtà ci sono molte persone che non fanno magari nulla, però ci sono, e lui appunto giustificava la scelta, ci dovevano essere secondo lui, no? Appunto voleva degli attori. Ha inserito anche pezzi di Brundibar e del Requiem di Verdi. A proposito del Requiem di Verdi, vi dico solo che Gerhardt, perché appunto è più interessato anche a questo aspetto, si avvaleva dell'aiuto di Leo Strauss e quindi delle sue musiche. Lascerei purtroppo i bambini, ai quali era dedicato il teatro delle marionette, ritorno indietro allora, giustamente, perché ho cercato di vedere le diverse, la piccola società che viveva. Allora una piccola parentesi per quanto invece riguarda i bambini, c'erano molti bambini e purtroppo tante donne che venivano deportate, se erano già incinte dovevano poi partorire, e se invece appunto si poteva risolvere con l'aborto, però tante appunto donne hanno partorito, i figli gli venivano ovviamente tolti e quindi c'erano gli asili nido e c'era proprio tutta un'organizzazione, non solo per i bambini neonati ma anche quelli un po' più grandicelli, al quale infatti anche loro dal punto di vista culturale anche a loro veniva data attenzione. Infatti c'era il teatro delle marionette e il teatro delle ombre, queste erano le due diciamo rappresentazioni che venivano proprio proposte come spettacolo teatrale pensato proprio per i bambini, anche per limitare l'apatia, la depressione, le aggressioni, quella, l'aggressività che comunque i bambini ovviamente covavano, e anche il rifiuto della propria madre che non riconoscevano, no? Alla quale davano magari la colpa di essere stati abbandonati. Quindi per mitigare un po' anche i sentimenti ovviamente violenti che rinfocolavano, no? All'interno dell'animo dei bambini, venivano appunto allestiti questi spettacoli teatrali. Citiamo l'opera musicale di Brundibar, so che ne avete anche appunto infatti parlato, quindi appunto venne messa in scena 55 volte all'interno del ghetto, e quindi non mi soffermerei sulla trama. E un fatto interessante è che un regista italiano, Carlo Di Carlo, nel 1963 ha girato proprio un film che quindi è insomma opportuno anche citare, Kinderhäftlinge, quindi i bambini prigionieri, proprio che ci racconta la realtà dei bambini all'interno del campo. Vi cito due donne, i nomi di due donne, due poetesse, Ilse Blumenthal-Weiss, che poi ha anche pubblicato, soprattutto dopo la vita nel campo di concentramento da sopravvissuta, tre raccolte di poesie che documentano quindi non solo la sua memoria, ma proprio una lacerazione collettiva che è stata ovviamente vissuta. L'altra poetessa, Elsa Doamitzer. Io mi ero appuntata proprio una poesia che mi aveva particolarmente colpito, della Doamitzer, che si intitola Wahnsinnacht, quindi la notte delle cimici. È una poesia, ma di che cosa ci racconta questa notte delle cimici? Di quello che effettivamente le donne dovevano fare durante la notte, ossia uccidere le cimici per poter dormire. In questa poesia 103 cimici vengono uccise nel letto e 40-50 sul muro. Quindi è una poesia che è amarissima, perché è una poesia che ci racconta di quello che non potevano neanche dormire, perché erano infestate dalle cimici queste case, e case perché non erano baracche come appunto negli altri campi di concentramento. E quindi è una poesia che ci documenta attraverso quindi parole poetiche, immagini che però poetiche non sono, perché sono immagini reali. La vita musicale nel ghetto, ne abbiamo già anticipato, e qui vi cito ancora semplicemente, perché l'ho anticipato prima, il Requiem di Verdi, perché merita sapere che all'interno del campo c'è stato anche uno studente di conservatorio che si chiama Raphael Schechter, rumeno di origine. Era uno studente di conservatorio che si era preso appunto a cuore il fatto di voler mettere in scena sul palcoscenico il Requiem di Verdi. Quindi riuscì a farlo con quattro solisti, con un coro di 150 cantanti. Il fatto è che la prima volta ci è riuscito, la seconda volta però ha dovuto rivedere chi partecipava al coro, perché dei 150 coristi tanti erano già partiti con un treno. La seconda quindi volta è riuscito ancora a metterlo, quindi a farlo sentire all'interno del campo, ci ha provato una terza volta. La terza volta ci è riuscito, il coro era ancora molto più diminuito rispetto agli altri, ma è stato il coro che ha cantato il Requiem di Verdi, quindi di fronte alla visita della Croce Rossa Internazionale, che quindi ha sentito la messa funebre, sostanzialmente, che questi deportati cantavano per se stessi, perché il comando generale, molto crudelmente, aveva promesso che quella volta, visto che avevano cantato davanti alla Croce Rossa Internazionale, non avrebbero più diviso la compagnia, non avrebbero più diviso i cristi, e abbiamo già capito quale soluzione hanno trovato. La promessa l'hanno mantenuta, l'hanno messi su un vagone per non dividere i coristi, e tutti insieme, dopo aver quindi cantato la loro messa funebre, sono stati deportati ad Auschwitz. Quindi queste cose sono da ricordare. Victor Ullmann, giustamente, nasce nel 1898 nella Repubblica Ceca ed è direttore del Neues Deutsches Theater a Praga. Ullmann, oltre ad aver musicato appunto il canto d'amore e morte dell'alfiere Christoph Rilke, è anche fondamentale per la storia proprio del ghetto, perché ha scritto molte critiche sulle rappresentazioni, no, che venivano, che appunto un po' abbiamo preso un assaggio, no, stasera, di quello che effettivamente succedeva nel ghetto, e quindi ci dà un po' il polso della situazione della vita musicale all'interno del ghetto attraverso queste critiche che lui non ha potuto ovviamente pubblicare, ma le ha prima di essere deportato anche lui in un vagone per Auschwitz, le ha consegnate all'amico Emil Opitz, che ne ha fatto tesoro e quindi le ha rese note. Ovviamente, che cosa succede? Diciamo che mi ero anche preparata un pochettino, tanto per darvi un po', però il tempo. Allora, Rilke, il canto d'amore e morte dell'alfiere Christoph Rilke. È il testo su cui si basa quindi quello che poi si sentirà a Palazzo Ducale, giusto? A Palazzo Ducale. Di che cosa parla il canto d'amore e morte dell'alfiere Christoph Rilke? Innanzitutto Rilke non aveva un antenato reale. Christoph Rilke è un pretesto. È un pretesto per di avere un antenato che aveva vissuto quindi nel 1600, che era quindi morto combattendo contro i turchi nella campagna di Ungheria, quindi all'interno dell'esercito imperiale. Rilke si avvale delle carte di suo zio, che aveva fatto fare una ricerca alla biblioteca, all'archivio, scusate, di Dresda, e sembrava quasi che tra gli antenati della famiglia Rilke ci fosse appunto l'alfiere, il cornet Christoph Rilke, che era morto appunto combattendo contro i turchi a metà del 600, nella campagna di Ungheria. Rilke, un po' compiacendosi di avere questo antenato, perché insomma avrebbe voluto effettivamente averlo come antenato effettivo, ma non lo poteva sostenere proprio con delle carte che fossero certe, gli è piaciuto ovviamente immaginare di avere questo antenato e quindi di cantare come questo giovane, questo ragazzo di 18 anni fosse andato incontro alla morte con la bandiera, perché l'alfiere portava la bandiera, moriva insieme alla bandiera, quindi il suo antenato, contro il nemico turco. Ma come andava incontro alla morte l'alfiere? Ed è il filo rosso del canto di amore e morte dell'alfiere Christoph Rilke. Attraversa l'amore. Attraversa l'amore un ragazzo di 18 anni che non ha ancora conosciuto l'amore fisico di una donna. Viene mandato in guerra. Con molto orgoglio, ovviamente, Christoph porta la bandiera. A un certo punto ci sono almeno due anticipazioni di quello che è l'amore che effettivamente Christoph riuscirà a vivere prima di morire. Uno è nel nono quadro, perché questo poema in prosa, perché infatti è stato definito proprio un poema in prosa, è diviso, suddiviso in 27 quadri. 27 quadri che ci raccontano perfettamente la vita di questo giovane ragazzo, che appunto abbraccia la morte alla fine della sua breve vita, ma attraversa l'amore. Ci sono quindi almeno due anticipazioni di quello che è il suo amore, quello che vivrà, il primo nel nono quadro, quindi un episodio che anticipa la notte d'amore. Perché lo anticipa? Perché in questa scena in realtà che cosa vediamo? Delle sgualdrine. Vediamo perché Rilke è un poeta che ci fa vedere le cose, non dico leggiamo proprio perché non lo voglio dire, vediamo delle sgualdrine e degli uomini armati che con queste sgualdrine vivono un amore feroce, bestiale, istintivo. E lui lo vede, vede quello che è anche, diciamo, l'amore, ma che non è l'amore. Immediatamente dopo, e questo è il punto fondamentale, c'è questo primo episodio, il secondo episodio, il quadro successivo, il quadro 10, questo giovane Alfiere incontra il suo condottiero che lo battezza, lo chiama Alfiere. Questo condottiero, che è Spork, non dice nulla, tutti sanno quello che lui sta per comandare, quindi lui non ha neanche bisogno di parlare. L'unica cosa che dice in questo quadro è Alfiere, e quindi lo battezza in un certo senso, perché è l'unica parola che sentiamo nominare dal conte, dal condottiero, che riconosce quindi questo giovane ragazzo. Il quadro subito immediatamente successivo è un'altra anticipazione di quello che potrebbe essere l'amore, che però è una violenza. Christoph, questo giovanetto di 18 anni, mentre sta cavalcando nella notte, attraverso la notte, senza punti di riferimento, completamente disorientato, sente le grida di una donna che è stata violentata, che è appunto con i polsi e i lacci che tengono i polsi ad un albero. Quindi lui la libera e vede quello che è la violenza dell'istinto sessuale, e che non è ancora però ovviamente l'amore. Nel quadro successivo scrive a sua madre: «Mia cara madre, siate orgogliosa, io porto la bandiera, non datevi pena, io porto la bandiera, vogliatemi bene, io porto la bandiera». Era quello che, l'unica cosa che faceva. Lui portava la bandiera, come se fosse una donna, cioè questa bellissima immagine verso la fine del canto, che ci fa capire come questo giovanetto perché era un ragazzo, non era un uomo, aveva 18 anni, era stato buttato a fare la guerra senza sapere praticamente il perché di tanta violenza. Lui portava la bandiera come se fosse una donna. Subito dopo arrivano al castello, e qua ad un castello, qua l'esercito, del quale fa parte appunto l'alfiere, viene ospitato e finalmente c'è un po' di riposo, un po' di rust, quella è la parola subito immediatamente, riposo, per una volta essere ospitati, e si può ritrovare qui l'umanità, la dolcezza, la grazia, la levità dell'amore, la poesia dell'amore viene nel quadro 16. Ma c'è uno che se ne sta solo, attonito in questo sfarzo, e la sua indole è tale che aspetta da un momento all'altro di ridestarsi, poiché solo in sogno è dato vedere una simile gala e simili feste con simili donne. Il loro gesto più lieve è come una piega che increspa il broccato, costruiscono ore da colloqui d'argento e alzano a volte le mani in un modo, e tu sei costretto a pensare che stiano cogliendo tenere rose a te invisibili da qualche parte, in un luogo a cui non puoi giungere. è il poeta, che finalmente ci dice l'amore che cos'è. Quindi è per quello che io mi ero scritta la dolcezza, la grazia, la levità, la poesia dell'amore. È la poesia dell'amore attraverso le parole del poeta, che ci sta anticipando quindi la notte d'amore, d'amore vero, in cui i due amanti non si nominano neanche, è uno scambio che hanno, e è la totalità dell'amore. L'infanzia cade dalle spalle, letteralmente con l'immagine del poeta, durante questa notte d'amore, prima della morte, l'infanzia scivola come un mantello dalle spalle dell'alfiere, perché ci dice Rilke: è la tua veste bianca a farmi tua signora, quanto rimpiangi la tua ruvida cotta, hai tanto freddo, soffri di nostalgia? La contessa sorride. No, è solo che ha sentito cadergli dalle spalle l'infanzia, quella veste morbida e arcana, chi gliel'ha tolta di dosso? E questo è l'amore, finalmente, che l'alfiere, Christoph Rilke, colui che portava la bandiera, non aveva neanche conosciuto l'amore ed era stato mandato in guerra. È questo il punto. Non aveva neanche conosciuto l'amore ed era stato mandato in guerra per morire. A quel punto, il castello, ovviamente, arrivano i turchi, di lì a poco l'alfiere, come tutti gli altri, deve correre, affrettarsi verso l'uscita per salvarsi, e porta con sé ovviamente di fane, la bandiera, come una donna. E in quel momento 16 sciabole turche, come un groviglio umano, lo uccidono. In quel momento appunto ha fine la vita dell'alfiere. Vi dico l'ultimo quadro. Nel castello è bruciata la cotta. La lettera è il petalo di rosa di una donna straniera. La primavera seguente fu fredda e triste. Un corriere del barone di Pirovano entrò, cavalcando lentamente a Langenau. Là ha visto una vecchia donna piangere. Era la madre che aveva ricevuto appunto la notizia che il figlio era morto in guerra. Quindi questo molto brevemente, molto sinteticamente, ho cercato forse di dire troppe cose e ho forse sacrificato un po' il canto, però vi consiglio di leggere il canto, di leggerlo prima di ascoltare la musica, perché è già musica sicuramente, ma ve lo leggo, non si legge, si vede con gli occhi proprio, perché io me lo sono riletto dopo un po' di anni per questa occasione e non mi ricordavo della bellezza, non me lo ricordavo più, mi era rimasta e me la sono poi ricordata, però dico, perché non lo leggo ogni tanto? Perché veramente è il poeta che ci fa vedere con gli occhi. Io vi ringrazio e mi fermerei qui.
Si vede con gli occhi, e questo era ed è l'obiettivo nostro, vedere con gli occhi, perché spesse volte si guarda ma non si vede, o si vede ma non si guarda, quindi scendere dentro, leggere il testo, oppure questa è l'occasione per prima o dopo di approfondire. E poi questo alfiere che porta la bandiera, no? E l'autore che lo ripete come un ritornello, cioè mi sembra, e come diceva la professoressa, che la porta come si porta una donna, no? Mi richiama l'esigenza che per esempio la nostra Costituzione impone a tutti coloro che hanno autorità o esercitano un servizio con disciplina e onore. E credo che questo dovrebbe essere l'immagine, si vede con gli occhi, con cui dovremmo fare tutte le cose, nel privato, nel pubblico, sempre. No? Portare la bandiera, che non è la bandiera del nazionalismo o la bandiera di un'idea stupida, è la bandiera dell'amore. Questa è da una parte è struggente, dall'altra parte però se noi superiamo un attimo l'emozione, arriviamo ad un pensiero che per me è importante. Cioè noi oggi siamo qui a parlare di un lager, cioè di un campo di distruzione, che ci ha lasciato questa sublime testimonianza, direi di intensissima spiritualità, che è l'amore. E guardate con che termini se ne parla. E anche questa visione. Allora, a tutti i negazionisti, a tutti gli ignoranti, perché la mamma, la zia, la nipote, la nonna, la suocera degli ignoranti sono sempre incinti, no? Sono sempre incinti. A tutti costoro noi dobbiamo dire che chi ha vinto sono le vittime. Certo. Perché se sono capaci di lasciarci questo, noi oggi non parliamo degli aguzzini se non per disprezzarli e per condannarli. Ma se ci hanno lasciato questo, vuol dire che c'è ancora speranza per l'umanità. E facciamo bene a ricordarli, non tanto così per un compiacimento letterario. Perché leggere un libro in un tempo in cui la vice ministra della cultura si vanta di non aver letto un libro negli ultimi 3 anni, questo è il lager moderno. Allora leggere un libro, leggere questo libro, libretto, vuol dire compiere un atto rivoluzionario. E finché avremo un libro in mano, nessuno ci potrà sconfiggere. E finché ascolteremo una musica, nessuno ci potrà sconfiggere. Ma dobbiamo sapere quello che facciamo. Cioè dobbiamo sapere, vedere con gli occhi che ascoltiamo musica, dobbiamo vedere con gli occhi che leggiamo un libro. E il libro dobbiamo toccarlo proprio fisicamente, perché è un rapporto fisico d'amore. E finché facciamo queste cose, diciamo che siamo salvi, diciamo che siamo un po' salvi, perché poi ci vuole il resto. Io ringrazio veramente la professoressa Serena, perché è stata importante la prima parte anche, perché ci ha dato il quadro storico, il quadro ambientale, di cui noi sono, come dire, tutto l'anno che parliamo di Theresien e di Theresienstadt, però non avevamo questa visione, quindi di questo la ringraziamo. E così vogliamo continuare, così vogliamo continuare. E questo ci conferma che è la strada giusta. Quindi anche con Nicola, con Giorgio, con Lilli, cominceremo a pensare sempre in questi termini. Vi comunico che appuntatevelo, l'abbiamo già confermato questo, il 25 dicembre, 25 aprile, giorno, se ce l'ho col 25 dicembre, tanto io chiudo la chiesa, il 25 aprile, che è un sabato, giorno della liberazione, qui, in questa chiesa, la rappresentazione narrativa con Massimo Minnella, accompagnato non dai deportati di Theresien, ma da Franco Piccolo con la fisarmonica, la storia del campo 52, che è l'unico campo di concentramento di cui non si parla mai, che abbiamo avuto in Liguria, nella Fontana Buona. per 3 anni questo campo è stato attivo, quindi anche noi non siamo immuni dal nazismo e dai metodi. E quindi abbiamo voluto farlo il giorno della liberazione, proprio perché dobbiamo ancora fare i conti col nostro passato, e finché non li avremo fatti tutti noi non saremo liberi e non potremo dire che è chiusa la storia di Theresienstadt, la storia di Auschwitz o Zwiechen, la storia del nazifascismo, la storia dell'obbrobrio, la storia della Shoah, cioè la storia nostra. Se c'è qualche domanda, se volete fare qualche domanda, ancora c'è un po' di spazio.
Quegli artisti, il secondo gruppo, diciamo, quelli sì, che hanno creato poi queste opere, sono stati destinati anche a loro, tutti quanti? Cioè, lo immaginavo, sì, ma magari, allora, siccome i tempi erano abbastanza stretti, no, per poi la liberazione, certo, non era rimasto nessuno.
Allora, diciamo che questa domanda mi permette di forse dare un dato fondamentale, perché il canto d'amore di Rilke l'ha scritto e l'ha pubblicato, diciamo, tanto per avere il riferimento preciso, nel 1912. Ullmann ha ripreso, appunto, perché forse ho fatto il passaggio in maniera troppo veloce. Quindi ha ripreso il canto di Rilke, lui era già morto, Rilke nel 26, quindi si è, diciamo, risparmiato di vedere gli orrori che ci sono stati. Ullmann sì, è morto, deportato, e quindi tutti coloro che comunque hanno ripreso, appunto, anche gli spartiti, le parole, i testi che i deportati si nascondevano nel cappotto e che quindi potevano essere portati all'interno del ghetto con molta difficoltà, sono serviti proprio per le rappresentazioni, tra cui anche, appunto, il canto di amore e di morte di Rilke. Ullmann ovviamente, appunto, è mancato, è deportato ad Auschwitz, e tanto è vero che, appunto, aveva lasciato i suoi scritti all'amico Utz proprio per gli ha passato le carte, diciamo.
Questa chiesa,
Passigli,
perché ha visto se
stipulente,
e l'amica,
sì,
professoressa ci ha detto di questa bella conferenza, complimenti, è stato proprio piacevole. Sì, niente. E io
è volata troppo, Laura.
Oggi è una giornata intensa per sì, me, perché insomma siamo stati anche signora Carla stamattina, che è la regione, per ricordare la nostra giornata invece del ricordo dell'Istria e della Dalmazia. Non so se qualcuno sa questa storia. Il 10 di novembre di certo, questo mese ci sarà. Quindi è una giornata intensa per me e mi ha fatto piacere, perché io seguo questa storia perché è tremenda.
Sì.
E quindi grazie di aver visto lei il parroco. Complimenti.
Io ringrazio ancora. Grazie. Ringrazio ancora per aver dato la possibilità di ascoltarne la voce, delle parole, perché sono semplicemente quello che ho avuto l'occasione, ma quello che avete ascoltato ho tentato di nascondermi il più possibile e di darvi quello che era la realtà, di nascondermi io come relatrice, nel senso, e di dare dati, informazioni, citare direttamente, appunto, coloro che hanno vissuto e hanno fatto, insomma, la vita di questo lager, l'hanno vissuta, e nonostante tutto sono riusciti, come diceva appunto Don Paolo, a non morire, perché ne parliamo, e quando ne parliamo in realtà li portiamo qui. Ed è per quello che un po' mi faceva paura dover parlare di questo argomento, paura non perché Ma paura perché ho cercato di nascondermi, perché per me è fondamentale, nel senso era l'occasione giusta per risentire quelle parole, risentire e quindi mettere i protagonisti in primo piano, che è la cosa fondamentale, quindi farli parlare.
C'è riuscita molto bene, pensano.
Speriamo.
E la seconda cosa è a completamento di questo, cioè di come questo metodo sia giusto, anche se può essere costoso, perché fra, diciamo, pochi anni noi non avremo più testimoni che da ascoltare, testimoni vivi, avremo semplicemente memorie, e le memorie hanno il effetto che possono diventare solo ricordo. Ecco perché bisogna vedere con gli occhi, ecco perché bisogna modificare la metodologia di approccio a queste cose, non più ricordare, perché guardate che queste cose noi ci diciamo perché non accadano più, mai più, mai più, mai più. Non è vero, perché queste cose accadono in questo momento in cui noi parliamo, stanno accadendo anche vicino a noi. E accadono continuamente, ecco perché bisogna avere sempre la guardia alta e bisogna sempre avere gli occhi aperti per vedere, vedere, vedere e nello stesso tempo immunizzarsi, perché non devono veramente accadere. E queste cose non accadranno solo se noi decidiamo di non farli accadere intanto nella nostra vita.
Grazie.
Bene, grazie per questo, professoressa, grazie. Grazie veramente di cuore.